Radio Immagina.
Allora, oggi, per quanto riguarda i nostri approfondimenti, torniamo a parlare della campagna vaccinale, dell'emergenza Covid, ma anche di Agora Democratiche, di Comuni. Insomma, abbiamo un sacco di temi sul tappeto. Ancora un buon pomeriggio da parte di Cristiano Bucchi. Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi, onorevole Francesco Boccia, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e bentrovati.
E lo ricordo, è il responsabile enti locali della segreteria del Partito Democratico. Allora, abbiamo diversi temi, Boccia, che oggi approfondiremo insieme. Intanto al 342 14 26 902 sono arrivati alcuni messaggi, perché abbiamo aperto l'appuntamento odierno parlando di Covid, parlando di quello che oggi è stato il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che ha ricordato l'importanza della campagna vaccinale. Scrive un nostro ascoltatore: vaccino obbligatorio e chi si ammala senza vaccinazione pagare le cure sanitarie, pagare sempre per gli imbecilli, è ora di dire basta. Allora, siccome Boccia, se non sbaglio, lei ha aperto a questa questione della vaccinazione obbligatoria, no? Si va in quella direzione? Lei che impressione ha? Cioè, è l'unica strada percorribile oppure no?
L'ho sempre auspicato, lo speriamo. Serve coraggio, coraggio che i governi europei tutti non hanno avuto. Mi dispiace, ma se un anno fa aveva senso difendersi con il lockdown e l'Italia è stata drammaticamente l'ariete, il capofila, abbiamo dovuto dare l'esempio al mondo con quelle otto difficili, difficilissime settimane in lockdown, quando lottavamo a mani nude contro il virus e quando gli ospedali andavano sotto pressione, erano drammaticamente pieni. Beh, se l'anno scorso aveva senso lottare a mani nude significa senza vaccino, oggi no. Oggi il vaccino c'è, la scienza ha fatto un miracolo e penso sia uno di quei miracoli che resterà nei libri di storia anche nel prossimo secolo, quando lo ricorderanno i posteri. E oggi non è accettabile che ci sia chi non si vaccina. E l'Italia correttamente ha fatto un percorso col Green Pass anche molto rigoroso, molto netto, molto chiaro. Siamo il paese che ha vaccinato di più in Europa.
Siamo intorno al 90%, no? Più o meno.
Quasi al 90%, però c'è un limite. Il vaccino non è per sempre. E questo non è il vaccino contro la poliomielite o il vaccino contro
il vaiolo.
Il vaiolo che lo fai e nella vita certo. Sei a posto. Purtroppo è un vaccino che ha una durata temporanea e quindi è vero che abbiamo toccato l'85, 86, 87% e viaggiamo verso il 90, ma i primi che l'hanno fatto a febbraio devono rifare la terza dose.
Ma poi che si fa tecnicamente con quell'8% della popolazione che di vaccini non vuol sentir parlare? Cioè, si vanno a prendere a casa?
No, ma è evidente, cioè, è evidente, io non vedo altra strada rispetto all'obbligo vaccinale. Io poi personalmente l'ho detto già quest'estate, bisognava utilizzare l'estate per evitare i problemi che abbiamo vissuto l'inverno scorso, ma lo ripeto, l'anno scorso venivamo da 8 settimane di lockdown pieno e da momenti difficili e drammatici e quindi anche l'inverno scorso ci siamo difesi a mani nude e quest'anno non è accettabile, non è tollerabile. Il Partito Democratico ha sempre sostenuto il governo Draghi sul rigore verso il Green Pass. Ora è il tempo di chiedersi con chiarezza in Europa se non è il caso di passare all'obbligo vaccinale. Ho visto che l'Austria l'ha annunciato da febbraio.
Esattamente. Inizia con lockdown, torna il lockdown.
Lockdown che io non vorrei, perché in Italia noi abbiamo fatto i vaccini e non possiamo chiudere a causa di chi fa le battaglie dell'antiscienza, come ha detto il presidente Mattarella oggi. Quindi, siccome non è accettabile che si chiuda o che ci siano restrizioni nelle nostre libertà perché siamo quasi tutti vaccinati, allora è evidente che in questo momento bisogna avere il polso duro, bisogna essere molto netti e andare verso la vaccinazione obbligatoria. Io penso che l'Italia possa giocare un ruolo in Europa. Dire non l'ha fatto nessuno non è una giustificazione. Marzo 2020 non aveva mai chiuso nessuno come chiudemmo noi e abbiamo chiuso. Così come tante altre cose sono state fatte prima dall'Italia. E Io mi auguro che ci si metta alla guida di un processo che porti all'obbligo vaccinale. Non se ne può più di stare a discutere con gente che non crede alla scienza.
Va bene, è molto chiaro, Boccia. Allora, intanto saluto e ringrazio Costanze Reuscher, giornalista corrispondente della stampa tedesca. Bentornata a Radio Immagina, grazie.
Buongiorno a voi.
Allora, ieri in Germania 65.000 contagi, oltre 260 morti. Intanto mi dici una cosa, Costanze, sei favorevole all'obbligo vaccinale?
Assolutamente sì. Io penso che tutte le diciamo il scetticismo nei confronti del vaccino è assolutamente infondato, perché abbiamo miliardi, credo ormai, non so quanti vaccini nel mondo, e penso che nessun vaccino nel mondo, nella storia dei vaccini, è stato testato così bene come su tutti noi. Quindi io penso oggi l'obbligo c'è già per i bambini che vanno a scuola, per tanti altri vaccini. Allora dovremmo mettere in dubbio tutti questi obblighi di vaccini a favore di non avere un obbligo per il vaccino del Covid. Io credo che sia una delle tante vie d'uscita di questa pandemia.
Certo.
Sono molto favorevole.
Costanze, allora aiutaci a capire esattamente la situazione in Germania, anche a che punto è arrivato il dibattito, no? Ieri c'è stato questo incontro con le regioni, abbiamo ricordato all'inizio, insomma, di una situazione che resta drammatica in alcune regioni più di altre, naturalmente. Olaf Scholz ha detto: introdurremo delle misure incisive mai viste sinora. Questo che significa?
È stata varata una legge oggi nella seconda Camera del Bundesrat, ieri già approvata al Bundestag, che è una legge che prevede una serie di misure che seguono la fine dello stato di emergenza, che verrà tolto, come era previsto all'inizio dello stato di emergenza, la prossima settimana. Questa legge entrerà subito dopo in vigore, ed è una legge che prevede una serie di misure che in realtà si avvicinano completamente alle misure del Green Pass in Italia, per andare al lavoro, per usare mezzi pubblici, per partecipare a eventi e andare in locali, eccetera, eccetera, bisogna essere vaccinati o testati, cioè avere un tampone, o essere guariti. Ci saranno misure più dure ancora, o diciamo più efficaci, perché sapendo che ormai anche un vaccinato può essere positivo, anche se non malato, certo, o malato grave, comunque può diffondere il virus, in delle regioni dove l'incidenza è particolarmente alta, e non solo l'incidenza della positività, ma della infezione, ma anche l'incidenza, il peso sugli ospedali e sulle terapie intensive. In queste zone ci possono essere sia parziali lockdown a seconda delle decisioni delle regioni, della singola regione, oppure può essere introdotta una regola che si chiama 2G+, che è o uno è vaccinato o guarito. Cioè sia chi è vaccinato o guarito deve avere comunque anche un test per accedere a determinati posti. E una cosa che hanno le regioni chiesto alla cancelliera di introdurre ancora prima che ci sia il nuovo governo, di introdurre un obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e nelle case di cura e RSA.
Certo.
Questo dovrebbe essere.
Perfetto, è molto chiaro. Costanze Reuscher, fermati un secondo qui. Boccia, vedo che ha davanti una cartina dell'Europa, no? Mi verrebbe da dire, guardando quella fotografia, che siamo circondati, insomma, da paesi che stanno messi, insomma, non bene. No, ma lo sa perché le chiedo questo? Perché poi c'è un problema con i confini, no? C'è chi è tornato, sì, certo, per esempio, a chiedere in queste ore, in questi giorni, di una quarantena anche per chi arriva dall'estero. Pensa all'Austria, no?
Beh, vista la situazione che vive. L'Italia, da questo punto di vista, è rimasto uno dei paesi più esigenti e più rigorosi.
Sì, però se io oggi entro dall'Austria nessuno mi chiede nulla se non un Green Pass.
Infatti penso che vada assolutamente, io penso che nelle prossime ore, come spesso ha fatto nei momenti più difficili, il ministro Speranza proporrà un inasprimento delle misure, diciamo, per chi si sposta da un paese all'altro, soprattutto nei paesi rossi. No, mi fa rabbia questa mappa e questa cartina, perché è evidente che è stato sprecato del tempo. Mi riferisco ai 3 mesi, l'Europa li ha buttati via, e devo dire anche i paesi non europei. La Russia ha fatto un disastro, così come il Regno Unito. Sono i due paesi che alla fine, per motivi assolutamente diversi, vi ricordate lo Sputnik? Quanti leader politici italiani in maniera incosciente ci chiedevano di utilizzarlo come vaccino? Alla prova dei fatti si è dimostrato un vaccino inefficace. Se noi avessimo seguito Salvini su quella strada avremmo fatto un disastro, e invece no, abbiamo tenuto la barra dritta e abbiamo lavorato in Europa con l'EMA, con i vaccini sui quali ci stavamo lavorando con i nostri centri di eccellenza e centri di ricerca per i quali eravamo partner, oppure con i vaccini che sono stati prima autorizzati dall'FDA americana, e quindi mi riferisco al Pfizer e agli altri vaccini, diciamo, che sono stati autorizzati qualche settimana prima dell'AstraZeneca che aveva dentro anche l'Italia tra i partner, e in generale ha caratterizzato l'accordo commerciale poi fatto dall'Unione Europea. Lo dico perché molti paesi, anche quelli più blasonati, hanno fatto un errore di sottovalutazione iniziale quando non hanno ritenuto utile chiudere mentre l'Italia chiudeva, e poi hanno fatto un gravissimo errore di sottovalutazione quando hanno fatto le prime dosi pensando che bastassero per sempre, e invece non è così. Questa vicenda purtroppo è una vicenda che ha cambiato il mondo, e io penso che lo ha cambiato irreversibilmente anche per i prossimi anni. Non ne usciamo, come pensavano alcuni, in qualche mese, ma forse in 2, 3, 4, 5 anni, gradualmente. L'unica cosa certa è che noi viviamo in comunità, viviamo facendo le cose che facevamo prima, ovviamente con un'attenzione all'igiene non solo delle mani, ma anche alle modalità con cui interagiamo con il prossimo, e lo dovremmo fare anche con il vaccino. Tutto questo è evidente che ha cambiato il mondo, ma io penso che cambi anche la dinamica tra la vita nelle città e le aree interne, tra una certa rivalorizzazione della vita nei luoghi che normalmente non erano ritenuti, diciamo, i migliori luoghi possibili in cui vivere, no? Molte campagne sono state lasciate nei decenni scorsi verso questa corsa senza sosta verso le città, invece c'è un ritorno anche di una discussione pubblica su se, grazie anche alla società digitale, non sia il caso di valorizzare la vita nei borghi, nelle aree interne, nelle aree di montagna. Il nostro è un paese che ha il 53-54% di territorio di montagna, e ci vivono 11 milioni oggi dei 60 milioni. Insomma, io penso che il Covid imponga alla politica scelte per il futuro che sono irreversibili. In parte sono già avvenute, anche grazie al lavoro che ha fatto l'Italia nell'ultimo anno e mezzo. Devo dire che salute e scuola, che sono due diritti universali scolpiti nella nostra Costituzione, io penso che non ci sarà mai nessun leader politico che voglia più metterli in discussione per sacrificarli sull'altare di vincoli di bilancio.
Ce l'auguriamo, diciamo.
Però tutto questo ha un comune denominatore: la destra in Europa ha sottovalutato non solo il virus, ma poi ha strizzato l'occhio a Novax e a coloro che erano contro qualsiasi tipo di regola, e questo è ora il risultato. Mi auguro che questo inverno che ci apprestiamo a vivere, che sarà un inverno complesso, non semplice, possa avere almeno l'unità politica, non solo sul rigore e sulla necessità, diciamo, di tutelare le nostre reti sanitarie, ma se si dovesse andare sull'obbligo vaccinale, mi auguro che ci sia il 100% dei
insomma
partiti.
sarebbe molto molto importante. Costanza Reuscher, un'ultima domanda e poi ti lascio al tuo lavoro. A proposito di destra, come ricordava Boccia, mi dici in un minuto che tipo di come dire battaglia politica si sta giocando su questa partita che riguarda la campagna vaccinale, gli eventuali lockdown, i Novax?
Ma intanto una battaglia politica in Germania, cioè ora non si combatte perché le elezioni ci sono appena state, neanche due mesi fa, ora
si lavora al prossimo governo.
Il prossimo governo che dovrebbe esserci a metà dicembre, siamo molto vicini ad avere un nuovo cancelliere che si chiama Olaf Scholz, ricordatelo bene, perché ora la Merkel, dopo tanti anni che ci siamo abituati a questo nome, non c'è più.
Sono passati 16 anni d'altronde, sì.
Sì, si è pensato che la battaglia politica fosse tra i cristdemocratici e la nuova coalizione, cioè fatta da socialdemocratici, verdi e liberali. Invece ieri e oggi, nonostante i accesi dibattiti al Parlamento, tutti i partiti, tranne l'estrema destra, hanno fatto vedere una grande unità sul volere insieme tutte queste misure. C'è stato un dibattito, però poi alla fine hanno tutti tirato alla stessa fune. È uscito oggi, ancora non l'ho letto, non avevo tempo oggi di leggerlo bene, uno studio molto interessante, che è una questione forse da approfondire, che i luoghi dove è particolarmente forte l'estrema destra, cioè l'AfD da noi, le Alternative für Deutschland, in quei luoghi l'incidenza del Covid è molto alta, perché anche nell'estrema destra in Germania ha cavalcato il tema dei Novax e ha, certo, diciamo, difeso diciamo difendendo una libertà che non sappiamo quale sia, no? Costituzionale, che uno non può essere chiuso in casa, che uno non può essere costretto a vaccinarsi, non può essere costretto a mettere la mascherina. Hanno fatto quella battaglia politica che evidentemente ha una grande influenza su come va la pandemia, e quindi delegittima un po' anche questa linea politica.
Certo, è chiaro.
Se vogliamo.
È così.
Stavamo scorrendo i giornali insieme, cioè Salvini insiste con il tampone sicuro. Cioè il tampone è una fotografia di un attimo. Ma voi vi immaginate ora, sì, con l'inverno alle porte, ormai siamo in pieno inverno, anche se
sì, il clima sole, almeno a Roma, sole, insomma, diciamo, Roma regala, esatto, ancora qualche grado in più.
Ci sta regalando forse le ultime ore di un clima non ancora freddissimo. Ma dire che il tampone è sicuro è da irresponsabili, perché il tampone è una fotografia, e se mi entra in una stanza per un dibattito, per un convegno, per una tavola rotonda, ma ecco, a maggior ragione a scuola, i bambini ogni giorno, una persona che ha fatto il tampone ieri ed era negativo, ma oggi si è positivizzato, e
sì, una bomba.
Con il freddo, ma è una bomba. Poi immaginatevi a Natale cosa può succedere a Natale nelle case
con le tavolate.
Con le tavolate di 20, 30, 40 persone, diventa un modo per trasformare l'Italia davvero in un lazzaretto.
Eh sì, no? E poi si torna appunto a immagini, a situazioni che già conosciamo. Costanze.
Cristian, posso dire un'ultima cosa?
Sì, prego.
Devo anche lasciare. Penso che l'Italia ha fatto un'ottima politica, a parte appunto Salvini, la Meloni, tutti quelli che hanno cavalcato questo tema dei Novax, ma sono per fortuna stati poco decisivi. Decisivo è stato che fin dal marzo 2020 i governi hanno deciso per una politica rigorosa, che all'inizio magari aveva anche suscitato delle proteste. Ed è difficile da imporre, però alla fine guardiamoci intorno in Europa, in Germania non stiamo molto bene in questo momento, perché la politica non è stata né così rigorosa né così unitaria. Abbiamo avuto una cosa sfilaggiata tra le regioni, ognuno faceva quello che voleva in nome appunto di una cosiddetta libertà costituzionale, cose non sono state fatte. L'Italia ha fatto molto bene e penso anche di introdurre il Green Pass molto presto. Ci sono stati anche degli ritardi, però io vivendo a Roma, nel Lazio, ho visto fin dall'inizio una grande capacità anche di velocizzare dei processi, di vaccinare, di fare le cose necessarie senza discutere troppo. Penso che sia stato in questo caso, parliamo sempre di paesi democratici, ma quando c'è una pandemia così pericolosa e muoiono tante persone bisogna prendere decisioni anche se sono scomode.
Sì, è così, questo fa la differenza. Costanza Reuscher, grazie, buon lavoro, a presto.
A voi,
arrivederci. Piccola parentesi, Boccia, che è successo? Perché leggo qua una dichiarazione del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha detto qualche minuto fa: ritengo che la legge quadro sull'autonomia vada anche contro i dettami costituzionali, quindi credo ci sia da fare qualche ragionamento. L'ha detto rispondendo fra l'altro a una sua collega che è Maria Stella Germini. Siccome questo riprende un suo lavoro, una sua proposta.
Non so se il presidente Fontana segue la Costituzione celtica di Salvini o quella repubblicana. Se segue la Costituzione repubblicana, la legge quadro è possibile. E noi 2 anni fa, quando iniziammo questo lavoro di ricucitura tra le posizioni delle 3 regioni che avevano, le 2 che avevano fatto il referendum, Lombardia e Veneto, e la regione Emilia-Romagna, facemmo un lavoro di ricucitura tra queste 3 regioni e tutte le altre regioni che non erano al tavolo dell'autonomia e non si sedevano al tavolo dell'autonomia. Le regioni del sud soprattutto non avevano nessuna intenzione di sedersi ed erano contrarie anche tutte le città, sia quelle metropolitane che gli enti locali, tutti. E riuscimmo a fare un accordo unitario che è ancora lì, quello che sto dicendo passò in conferenza Stato-Regione, in conferenza unificata, grazie alla proposta che è la proposta oggi del PD, perché noi abbiamo depositato questa proposta Camera e Senato. Alla Camera l'ho presentata io con Deborah Serracchiani, al Senato Misiani con la Presidente Malpezzi. Noi abbiamo detto legge quadro, e mi fa piacere che la ministra Gelmini segua la stessa strada indicata dal PD, che poi è la strada accettata all'unanimità in questo momento da tutte le regioni. Evidentemente prendo atto che la regione Lombardia si sfila da quello schema, che è l'unico schema che è stato votato in conferenza Stato-Regioni. E abbiamo sempre detto sia l'autonomia, ma seguendo lo schema indicato al presidente Mattarella, cioè l'autonomia deve rafforzare l'unità nazionale. L'unità nazionale la si rafforza se si garantiscono, indipendentemente da ceto e censo su tutti i territori, gli stessi servizi. E mi riferisco al trasporto pubblico locale, all'assistenza, bambini e anziani, scuola e sanità. Su questi 4 pilastri si gioca il 90% dei bilanci anche sui territori. Noi pretendiamo una norma quadro che definisca prima i livelli essenziali delle prestazioni e poi decentri le funzioni amministrative. Eravamo d'accordo fino a quando è caduto il governo Conte. Il governo Draghi si è insediato a febbraio, la ministra Gelmini è andata in Parlamento, inizialmente ha oggettivamente preso tempo per riguardare il dossier. Mi pare di capire dalle prime proposte pubbliche fatte dalla ministra Gelmini che resti sulla proposta del governo Conte, che era una proposta unitaria, non era del governo, una proposta alla quale abbiamo lavorato noi, ma che aveva l'unanimità delle regioni stesse, lo ribadisco, delle città metropolitane e di ANCE, degli enti locali. Se Fontana si sottrae significa che sta tornando al salvinismo duro e puro. Ricordo a chi ci ascolta che la regione Lombardia chiedeva gli insegnanti dipendenti regionali, chiedeva la scomposizione del quadro nazionale della scuola. Su quello dovranno passare sul nostro cadavere, perché non lo consentiremo mai. La scuola è una e unitaria, poi ci possono essere impegni territoriali per rafforzare alcuni servizi, penso al tempo pieno, tra l'altro nel PNRR, grazie a una battaglia fatta dal Partito Democratico, noi andremo, dopo gli investimenti fatti sulle scuole, di fatto al tempo pieno ovunque. E quindi non capisco cosa voglia Fontana, per prendere le distanze da una ministra, tra l'altro, della sua coalizione,
che veste i suoi colori in qualche modo,
della sua coalizione, mi pare di capire che dentro la Lega si stanno preparando alle prossime elezioni politiche, forse le immaginano prima della scadenza naturale del 2023. Noi siamo rimasti lì, ovviamente, essendo il Partito Democratico partito serio che assume gli impegni istituzionali e li mantiene, continueremo a lavorare per un'autonomia, per dirla con le parole del Presidente Mattarella, che rafforza l'unità nazionale, per far sì che rafforza l'unità nazionale, prima i livelli essenziali delle prestazioni e poi il decentramento amministrativo.
È molto chiaro. Boccia, senta, allora, siccome abbiamo ancora qualche istante, non troppi minuti a disposizione, sì, ancora tanti temi, io però una domanda gliela vorrei fare su quello che sta accadendo al confine tra Polonia e Bielorussia. Ma lei si riconosce in questa Europa che tiene, come dire, incastrati al freddo, alla fame, 3.000 persone, 4.000 persone? Ieri è morto un bambino di un anno. Forse, insomma, c'è qualcosa che va cambiato, no? Cioè, non può bastare solo
questi non sono
qualche
uomini,
dichiarazione.
Non sono nemmeno uomini di Stato, sono aguzzini. E alle 3:30 ci sarà un sit-in organizzato dai Verdi, io li raggiungerò tra un po', sarò lì a nome del Partito Democratico davanti all'ambasciata della Polonia qui a Roma. Mi auguro che il governo polacco comprenda, ma questo vale anche per quello bielorusso, mi auguro che comprendano che la vita delle persone, i sogni dei bambini, l'umanità viene prima di calcoli politici anche di bassissimo livello. È un problema molto serio questo, perché la Polonia si è trasformata in uno dei peggiori paesi nazionalisti d'Europa. L'Europa deve reagire. Mi dispiace che trovino sponda in Lega e Fratelli d'Italia in Italia. Io quando guardo quelle immagini faccio fatica a guardarle e penso naturalmente ai miei figli, ai tanti bambini che incontro ogni giorno, ai nostri bambini che sono semplicemente più fortunati perché sono nati in un paese democratico che non sa cos'è il conflitto, cosa sono le guerre, però non basta, non ci salviamo pensando ai nostri, ma facendo qualcosa per loro. Quindi noi dovremmo fare tutte le azioni possibili, diplomatiche e non, e quindi bisogna sostenere anche tutti quei gruppi che sono lì al confine. Ci è andato qualche giorno fa il nostro sottosegretario Amendola, facendo un'azione molto bella per sottosegretario con la delega alle politiche comunitarie. L'Europa è lì, ora deve dimostrare anche con la politica di essere.
Eh sì, nei fatti, insomma, sarebbe molto importante. Boccia, senta, di Quirinale non parliamo, vero?
Al Quirinale
avremo tempo,
interessa,
insomma,
a tutti,
no?
Gli italiani, ma siccome appunto siamo una comunità di persone serie, certo, e per bene, è una presa in giro parlare delle candidature possibili al Quirinale 2 mesi e mezzo prima o 2 mesi prima,
insomma. No, perché gliel'ho chiesto perché non vorrei che poi chi fosse all'ascolto della radio dicesse perché appunto è ancora
noi subito dopo la legge di bilancio, Letta l'ha detto e lo faremo, non so, ce ne occuperemo,
vabbè, avremo modo poi di tornare sull'argomento.
Siccome è il garante dell'unità nazionale, dovrebbe essere il presidente di tutti,
certo, assolutamente,
e sarà il presidente di tutti.
Senta, leggo che sarà un fine settimana ricchissimo di agorà democratiche, questo, fogli, insomma, decine di appuntamenti, da Bergamo a Milano, a piccoli centri, insomma.
Siamo molto felici, molti sotto
la macchina si è messa in moto,
sì, è partita come tutte le cose che funzionano, è partita anche da sola, nel senso, sì, che noi l'abbiamo messa in moto a luglio scorso. È una cosa che ha voluto fortemente il segretario, ci ha creduto al primo momento e ci sta dando ragione, nel senso che è partita a luglio, agosto, poi a settembre siamo entrati in campagna elettorale per le amministrative, quindi molte città erano condizionate dalle elezioni amministrative, però chi non è del PD e voleva dire la propria sulle trasformazioni in corso, sulla visione di società, su come si esce da questa fase storica della pandemia e come si costruisce un mondo migliore e più giusto, ha iniziato a partecipare e c'è stata questa bella contaminazione. Mi ha fatto molto piacere anche dell'iscrizione alle Agorà di personalità anche di altri partiti, penso a Roberto Speranza, cito lui per tutti, e si sta allargando il campo e io lo tocco con mano invece nel mio lavoro interno qui al partito, perché in queste ore stiamo completando, no, il lavoro, il confronto su 75 province, perché vanno al voto il 18 dicembre 75 consigli provinciali. Come i radioascoltatori sanno, le province non si votano più direttamente ma attraverso il voto dei consiglieri comunali, e devo dire che la spinta delle elezioni amministrative ci sta aiutando a fare liste molto competitive, perché le province sono tornate, in un paese che ha oltre 5.400 comuni con meno di 5.000 abitanti, sono tornate anche grazie a PNRR fondamentali per una serie di investimenti che dovremmo fare, penso alle strade provinciali, alle scuole, all'ambiente. E azzardo un pronostico: vinceremo più consigli provinciali della destra, perché vedo, non è un pronostico che trae origini dai sondaggi, perché qui non c'entrano i sondaggi, sono i comuni che votano.
Certo.
E vedo intorno al PD una forza,
molta attenzione,
una forza che devo dire non c'era.
Perfetto.
Fino a poco tempo fa, quindi mi auguro che questo lavoro venga completato e poi, se vuole, 19-20 dicembre ne parliamo. Faremo gli auguri.
Avremo modo di.
E anche lì, se dovessimo, come io immagino, vincere col campo largo, l'alleanza larga dentro le istituzioni, le elezioni provinciali sarà un altro passo verso le amministrative del 22. Come vedete, andiamo avanti per gradi, non le parlo alle politiche che per quanto ci riguarda si faranno a scadenza naturale.
Quindi nel 23, vabbè, c'è tempo.
E
insomma,
poi parleremo di Quirinale.
Certo, a tempo debito, va bene. Boccia, ultima Grazie. Domanda questa volta veramente. Mercoledì prossimo, visto che sta organizzando un appuntamento qui in Campidoglio, alla sala della Protomoteca, si ritroveranno i sindaci
progressisti di Formisi Italia, insistiamo con la costruzione. Un campo largo non lo si costruisce solo quando ci sono le campagne elettorali.
Beh, così è facile, no?
Ma condividendo i progetti anche le complessità. Le complessità di Manfredi sono le nostre, non l'abbiamo dimenticato. Quindi lo dico anche da questi microfoni: il governo deve capire che le istanze del sindaco Manfredi sono istanze prioritarie per il Partito Democratico, quindi noi ci auguriamo che possano essere risolte direttamente dal governo, altrimenti porteremo quelle proposte in Parlamento e le voteremo. Voglio dirlo con chiarezza, e il 24 qui ci saranno tutti i sindaci progressisti e riformisti, soprattutto quelli che hanno vinto le ultime elezioni. Sarà un'occasione non solo per ringraziarli dell'impegno e per raccontarci un po' di cose, e poi il segretario farà la sintesi parlando della nostra idea di paese, e intendiamo lavorare così. Partito Democratico deve essere una grande comunità aperta, e ci saranno sindaci anche non iscritti al PD ma che sono stabilmente nel centro-sinistra. Ovviamente l'invito è fatto a tutte le forze politiche della coalizione, e per quanto ci riguarda il campo largo è questa cosa qui. Insistiamo, questa è la proposta alternativa alle destre sovraniste, nazionaliste che abbiamo citato prima, rispetto alla loro posizione nella gestione dell'emergenza pandemica, e questi siamo noi che abbiamo un'idea alternativa per il momento dentro le amministrazioni locali, e speriamo nel paese quando voteremo.
E allora in bocca al lupo a tutti i sindaci italiani. Grazie al responsabile enti locali della segreteria del Partito Democratico, Francesco Boccia. Ci ritroveremo prossimamente, buon lavoro, a presto.
Grazie.